I Vangeli dalla A alla Z.
Salutiamo i nostri ascoltatori, salutiamo Maria, salutiamo Ciao. Anche padre Riccardo, grazie padre Riccardo.
Buonasera a tutti, saluti.
Oggi, questa sera, quest'oggi, insomma, dovunque voi ci stiate ascoltando in questo momento, perdete per un attimo la cognizione del tempo e dello spazio, perché siamo anche in podcast sul sito del Centro Studi Biblici di Montefano, Centro Studi Biblici Vannucci. Potete cliccare là, andate sulla tendina multimediale, in fondo troverete appunto tutte le puntate precedenti alla lettera di oggi. Oggi lettera N dedicata ovviamente al Natale, finalmente è il caso di dire è arrivato il Natale. Però attenzione, perché parleremo del Natale con il nostro illustre ospite, che poi ospite non è perché in realtà
è un amico,
è l'anima della conduzione, insomma, del programma. Noi siamo i curiosi che rivolgiamo a lui tante domande, insomma, un po' arrivate via email. Poi andremo a vedere anche sulla segreteria telefonica se è arrivata qualcosa. Comunque invitiamo fin da ora a riformulare le domande anche via telefono, perché la nostra segreteria telefonica è ripresa a funzionare dopo questo trasloco necessario che c'è stato di sede. Insomma, abbiamo un po' abbandonato la nostra segreteria. Parliamo oggi della lettera N come Natale, quindi parliamo della speranza, della pace da costruire, vorremmo anche sapere un po' di storia e anche un po' di teologia su questo Natale, perché si fa molta confusione e oggi abbiamo la possibilità, insomma, di apprendere qualcosa in più proprio in relazione ai Vangeli, due in modo particolare, che parlano del Natale.
Allora, io comincerei subito col dire che il Natale è una festa riconosciuta dai cristiani e non solo, nel senso del modo laico di festeggiarlo, però a noi interessa proprio invece andare, come diceva Renato, in fondo al Vangelo e dire e andare a vedere chi per primo ne parla nei Vangeli del Natale come nascita di Gesù, e è da lì che comincia la storia dei cristiani, da quella nascita.
Beh, come storia sì, ma non è il racconto più antico, perché nei Vangeli il primo è Marco, che non ne tratta della nascita di Gesù, perché si vede che la sua comunità ancora su questo argomento non mostrava un particolare interesse. Poi ovviamente, andando avanti nel tempo, la comunità di Matteo, che viene dopo, diciamo, Marco, si pone questo problema: ma Gesù come è nato, da chi era la sua famiglia e in quando è avvenuto questo evento? E Matteo risponde allora costruendo quello che si chiama i racconti dell'infanzia di Gesù. Lo farà anche Luca dirà che anche lui si informa su tutto quello che era stato scritto a riguardo, per poter dare la sua versione dei fatti. Quindi noi abbiamo due testimonianze nei Vangeli, quella di Matteo e quella di Luca, dove si racconta le origini, la nascita di Gesù, e da quel momento possiamo inquadrare la sua presenza, la sua apparizione, possiamo dire così, nella storia. Sappiamo dove è nato, quando è nato.
Quindi parliamo poco di storia, ma più di teologia nei Vangeli.
Certo, gli evangelisti senz'altro fanno riferimento a un evento storico, però come lo presentano nei loro lavori non sono cronache storiche, perché è curioso che se noi confrontiamo il testo di Matteo e di Luca non coincidono sulle cose che ci raccontano, coincidono su alcuni dati, per esempio il tempo in cui è nato Gesù, coincidono anche sul luogo, coincidono anche su chi fosse la madre, Maria. Però tolti questi elementi, questi dati, il resto è tutta una rielaborazione, per cui non possiamo dare delle indicazioni precise al 100% su tutto quello che riguarda la nascita di Gesù, se non capire il significato di questa nascita. A noi ci serve quello, non è tanto la questione storica, che seppur sia importante, ma a noi ci interessa sapere per la nostra fede cosa significa riconoscere questo evento della nascita di un uomo che porta Dio con sé, che è l'incarnazione di Dio.
Infatti, in un se uno pensa a un Dio, pensa che arrivi a manifestarsi con a strombattuto, con fulmini, saette o chissà quali altri gesti visibili eclatanti. Il fatto invece che Dio si faccia uomo nella maniera più semplice, più umile, cominciando da una nascita normale, semplice, in mezzo alla gente povera e diseredata. E questo è il capovolgimento da cui comincia proprio il discorso di Dio fatto uomo.
Sicuramente questa è la novità, si comincia dalla nascita, perché nessuno si sarebbe aspettato che Dio per manifestarsi lo avesse fatto così, e tanto che quando Gesù nasce praticamente nessuno se ne accorge, cioè Gesù è nato nel più totale anonimato. Cioè, sì, si sono accorti, secondo Matteo, dei pagani, una figura così un po' esotica di questi magi o questi maghi, che erano dei ricercatori, stregoni, uomini dedicati un po' alle scienze anche un po' occulte, ma erano pagani. E poi, secondo Luca, se ne accorgono i pastori, che erano proprio la feccia della società, erano gli ultimi degli ultimi. Il resto nessuno ne viene a sapere, o viene a sapere ma non si mostra interessato a constatare questo evento. Quindi nascere nel più totale anonimato vuol dire la massima semplicità, come tanti bambini nascono, dove se ne accorgono soltanto le persone che magari veramente sono interessati e felici di sapere quella nascita.
Allora, siamo ritornati ancora in studio, come si usa dire. Dunque oggi ricordiamo che si parla del Natale, nel Natale raccontato nei Vangeli, quindi dal punto di vista teologico, che poco ha a che fare magari con la tradizione che ormai in questi secoli, diciamo in questi ultimi due secoli in modo particolare, così sembra, l'abbiamo fatto diventare un po' come una sorta di presepe con lucine, eccetera. Ogni cosa raccontata sui Vangeli ha un significato che cercheremo oggi di capire con il nostro padre Riccardo. Ad esempio, dove è nato Gesù e perché questa mangiatoia con il bue e l'asinello e i pastori. Chi sono i pastori? Non quelli del presepe, quelli proprio del Natale, quando nacque allora.
Gesù è nato a Betlemme, su questo Luca, Matteo e Luca sono concordi, però abbiamo sempre un dato teologico, perché Betlemme è la città di Davide e Gesù, essendo il Messia, questo Messia poi liberatore, doveva nascere nella patria di Davide, era di discendenza davidica, altrimenti non poteva essere riconosciuto come Messia. Quindi noi prendiamo Betlemme come buona, sempre come dato teologico. Ecco, Betlemme era un luogo dove questi pastori, sappiamo ancora oggi ci sono dei beduini che girano con i loro greggi per quei campi, quei colli, anche quei deserti. Quindi quando nasce Gesù, nel luogo dove si trova Betlemme, attorno c'erano anche questi gruppi di pastori che hanno ricevuto l'annuncio, però non sono i pastori del presepio, nel senso di figure un po' romantiche, insomma, con le facce da santini, ma erano visti in maniera molto 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 negativa, erano una specie di zingari del tempo, di rubagalline, disprezzati dalla società, perché vivendo un po' in maniera nomade, fuori dalle città, non rispettavano le norme, non osservavano tutte le prescrizioni religiose, erano sempre in stato di impurità, non rispettavano anche tra di loro certe norme, quindi la società li vedeva con occhi veramente molto molto negativi. E proprio questi sono stati i primi a ricevere l'annuncio e sono stati proprio, diciamo, graziati da questa buona notizia, perché per la religione del tempo si diceva che quando arriverà il Messia, il liberatore, farà ordine, metterà un po' di ordine, i primi ad essere fatti fuori chi saranno? I pastori. Ecco per quale motivo l'angelo, quando dà l'annuncio, dice: non abbiate paura, perché questo re, questo salvatore che è nato, lo vedete adagiato, avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia, quindi non faceva paura un bambino avvolto in fasce. E la mangiatoia era il luogo della casa dove si teneva anche da mangiare per gli animali, quindi è bello che Gesù nasce con questo segno di uno che si darà dopo come cibo da mangiare per gli altri. Lui viene collocato nel luogo dove si mangia, anche lui sarà un nutrimento, e questi animali, questi pastori che si considerano un po' come le bestie, la mangiatoia è un luogo anche adatto per voi. Ecco, la questione poi dell'asino e del bue, questo fa parte poi di una tradizione medievale, prendendo un testo del profeta Isaia, però non c'entra nulla col Vangelo di Matteo. né, di Luca.
Io volevo ritornare sul fatto che Gesù sceglie di nascere in mezzo a gente sconosciuta, povera e addirittura malvista, i banditi. Ecco, però guarda caso sono proprio i pastori, quelli più rudi, quelli analfabeti, quelli che campano, sopravvivono, ad accorgersi che qualcosa c'è di buono anche in quel bambino appena nato. Ma questo è un invito a cercare le cose, l'essenziale, proprio dove meno te l'aspetti, anche nella vita quotidiana, le risposte che cerchiamo, le nostre domande, dove andare a cercarle? Nelle cose semplici.
Ecco, il Natale dovrebbe essere un invito a riscoprire questa essenzialità e questa semplicità. Spesso l'abbiamo riempito di tanti orpelli, di tante luci, di tante cose, che perdiamo il significato di una festa che ci porta a quello che è autentico. E l'autentico, per la buona notizia di Gesù, è che si rompono tanti pregiudizi, tanti schemi, tanti preconcetti che possano separare, dividere, allontanare le persone. Quindi il Natale, con questo annuncio dato ai pastori, vuol dire che il primo pregiudizio da questo tipo magari razziale o religioso cade, perché Dio non riconosce i pregiudizi. Dio la buona notizia la vuole portare a tutti, anzi in primo luogo a quelli che la società disprezza. Per cui noi nel Natale dovremmo riscoprire questa novità di un Dio che si mette dalla parte degli ultimi, questa essenzialità, anche non saper dare valore alle cose che magari noi non vogliamo affrontare, però è lì che nasce veramente la vita, è lì che si può costruire qualcosa di nuovo. Quindi il Natale ogni anno è un invito a rinnovare questa adesione, questo impegno a un Dio che abbatte pregiudizi, barriere, schemi, e che si fa presente lì dove magari nessuno avrebbe mai pensato, per portare la speranza, portare il coraggio, per portare la forza. Quindi noi nel Natale dovremmo rivivere questa presenza di un Dio così nuovo.
I Vangeli dalla A alla Z. Chiunque può partecipare alla trasmissione attraverso la segreteria telefonica 071 920 7709, ponendo domande riguardanti il quotidiano cammino sulle vie del Vangelo. Le risposte verranno trasmesse in diretta nella puntata successiva.
I Vangeli dalla Z, oggi la lettera è la N come Natale. Stiamo parlando del Natale visto, letto nei Vangeli, anche compreso. E le domande da fare sono tantissime, ad esempio quella che partirono o seguirono la stella che andava avanti a loro, che significato ha questo? E poi la stella non si è mai fermata, diciamo, nella grotta o dove effettivamente stava il bimbo appena nato.
Questa è la versione di Matteo parla di quei personaggi un po' esotici venuti dall'Oriente, che hanno visto la stella nel suo sorgere e l'hanno seguita, tratti da questo segno nel cielo. Sapevano interpretare sicuramente, leggere un po' i segni del cielo, erano persone anche dotte, istruite in questa materia. Ma ovviamente Matteo sta raccontando un episodio che va interpretato teologicamente, cioè una stella non si ferma da nessuna parte, e meno che mai su una grotta, anche perché Matteo non parla della grotta, Matteo parla di una casa dove questi personaggi entrano e trovano la madre Maria col bambino. Quindi la stella è un simbolo per dire che la nascita di Gesù è stata percepita come qualcosa di nuovo, come qualcosa che sorge nel cielo. Persone che sono alla ricerca, che non appartengono alla tradizione di Israele, erano pagani, si sono accorti in un modo, noi non sappiamo come, Matteo lo racconta con la stella. Possiamo dire che una luce in un modo si è così manifestata a questi popoli, e loro hanno saputo darsi da fare per incontrare il motivo di questa luce. Il motivo di questa luce è Gesù, quindi Gesù è la luce, quindi la stella sarebbe un po' un modo di parlare di Gesù, però con un simbolo che renda più comprensibile l'episodio. Questi personaggi che si mettono in cammino alla ricerca finché trovano. Ovviamente prima fanno sosta a Gerusalemme col re Erode, che appena sa di questa cosa si fa prendere dal panico, e poi seguono la stella nel suo apparire finché arriva dove si trovava il bambino. Ma certo, è una maniera di dire che la stella è il bambino, certamente. Finalmente questi uomini hanno trovato chi era per loro questa luce nuova, che è il Salvatore per tutti i popoli.
Quindi c'è da seguire l'intuizione, la fede con un discorso proprio di accettazione profonda, fidarsi, no? I pastori si sono fidati della stella,
i pastori degli angeli, l'annuncio degli angeli, questi maghi si sono fidati della stella, sono due racconti, Luca e Matteo. La stella è in Matteo, con i magi, gli angeli con i pastori e Luca. E dopo noi abbiamo fatto un mix, però sono due racconti diversi.
Ok, però bisogna sempre prendere, imparare da questa pagina che bisogna seguire, fidarsi se c'è un messaggio buono e positivo, cosa che ha fatto anche la Madonna, che è un personaggio strategico in questa storia della Natività. E questa Madonna che tipo di sentimenti potrà aver provato? Però come ha fatto a fidarsi ciecamente di tutto quello che gli stava capitando con una tranquillità, speriamo, pensiamo, immaginiamo, non lo so. Ecco, il fidarsi totalmente.
Sì, non è stata una fede cieca, stiamo attenti a questo, perché quando nel racconto di Luca lei viene interpellata dall'angelo per diventare la madre del figlio di Dio, lei chiede, si pone delle domande, quindi lei interpella, sa anche dialogare, non è che dice subito sì, va bene, no, ha avuto una maniera anche di confrontarsi e poi dopo il confronto dare una sua risposta affermativa, positiva. Quindi questo vuol dire che c'è fede, ma non è cieca, la persona ha saputo dialogare, ha saputo anche confrontarsi con quella proposta. Poi certamente cosa avrà provato sarà stata una cosa grandiosa, ma sicuramente anche all'insegna dello stupore, perché non basta soltanto dire il sì, che è una cosa importante, adesso comincia a svilupparsi, a presentarsi, che cosa significa aver dato l'adesione. E per Maria sarà stato anche tanto motivo anche di contrasto, di gioia, di incomprensione, come tutte le persone quando diciamo sì che qualcosa ci piace, sappiamo che dopo ci sono anche dei risvolti magari non attesi, però questa è la bellezza dell'adesione, del sì, no? Saper mantenere sempre la fedeltà comunque vadano le cose. Per Maria le sono andate secondo Matteo non tanto bene, poiché sono dovute scappare via di corsa di notte perché Erode voleva uccidere il bambino, quindi l'esperienza della fuga, l'esperienza di essere straniero, andare in un altro paese, come oggi può succedere per tanti poveri cristi che lasciano la loro città, i loro paesi, disperati per la persecuzione e vengono qui da noi cercando un po' di accoglienza con bambini piccoli, come sarà stato Maria con Gesù e Giuseppe.
Allora facciamo una pausa, ed è la pausa della prima parte del programma di oggi, uno stacco musicale, ci risentiamo poi.